Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Don Daniele Longhi.
Don Daniele, cos'è un lager per lei?
Un lager per me? Quello che era in passato era appunto un luogo di penitenza, di soddisfazione, di riparazione. Ma adesso il lager sono nella storia, sono nella memoria di noi e nella memoria di quelli che come voi si occupano perché non si dimentichi il passato, e il passato che possa essere anche una guida, un sostentamento spirituale per l'avvenire, se non per noi che ormai siamo anziani, almeno per le generazioni che ci seguono. Ecco, capiscono che sia finita con queste guerre, sia finita con queste rivalità. Ecco, diversamente tutto il mondo diventa un lager, tutto il mondo, non soltanto gli ambienti che voi conoscete a memoria meglio di me, ma tutto il mondo finisce, se non c'è la pace, il mondo finisce per diventare un lager che durerà sempre. Noi, se mi riferisco alle ultime parole del Papa recitate e proclamate con forza proprio in questi giorni a Nicaragua, nel Venezuela, adesso finalmente basta con le guerre, che non si ripetano. Queste sono le parole del Papa. Ecco, confidiamo che questo sia un auspicio per questi pochi anni, fino a quando non entreremo, o voi certamente entrerete nel nuovo millennio, e allora che sia, queste parole siano un auspicio lungo, almeno per tutto il secondo millennio.
Cosa avvenne, Don Daniele, il 19 dicembre del 1944?
A me? Sì, è bello. Il terzo arresto. Il terzo arresto che ho avuto. È andata come è andata. E da lì basta, chiuso. Sì, se me lo ricordo bene. Era arrestato ai tempi di Andrea Gaggero. Tempi di Gaggero, poveretto, quando l'ho visto venire giù dalla soffitta del quinto piano, tutto insanguinato, tutto rovinato. Eravamo d'accordo, diceva che se succede qualche cosa, tu cavata, di che la colpa è mia, che tu non c'entri. E allora io ho dovuto fare il fintone, e ho detto, io questo amico non l'ho mai conosciuto, eccetera, cosa. Non hai trovato niente, che mi hanno portato via e basta. Dopo ci siamo rivisti con Gaggero, poveretto, è morto anche lui. Ci siamo rivisti in cella per diverso tempo e poi la sua memoria è finita. E se mi ricordo proprio il 19 dicembre era del 44, tre arresti. Oggi ognuno mi diceva, perché non sei scappato? Io ne ho portato via qualcheduno, ero nascosto. Appena c'è stato un accenno, un prete, Don Giacinto Carbonari, che era a Bolzano, era di notte col treno merci, l'ho portato a Padova, dopo sono tornato indietro, salvo, poi sono tornato altre volte giù a rivederlo. Ecco, lui se n'è andato, altri, l'ingegner Saul, eccetera, insomma, tutta gente che ha preferito andare, ma allora Io ero quasi giovanissimo e non avevo, avevo soltanto l'entusiasmo davanti, avevo in testa i fratelli Bandiera, Antonio Scesa di Milano, quando lo portavano i tedeschi allora, ma i tedeschi di Maria Teresa, quella gente là, di Asburgo, che avevano occupato il Lombardo-Veneto. Ecco, avevo in mente Antonio Scesa durante il percorso per andare verso il suo Calvario, è passato davanti a casa sua, voi lo sapete, e gli hanno detto, voi qui, no, dice, tireminans, quindi io avevo queste idee e questi entusiasmi giovanili, quindi non è che successivamente mi hanno, allora, oggi non sarei più in grado di portarmi in quella forma, ma allora sì, perché tanto dico, a Bolzano mi dedicheranno una piazza o una via o una scuola, come è avvenuto per Longon, eccetera. Però, ecco, si era un po' invaghiti o imbevuti di gloria passeggera, ecco il perché per me quel 19 lì era la conclusione, ecco.
Sei stato arrestato da chi?
Sono stato arrestato le due volte, sempre dal medesimo, era un altro attesino, ma io non ricordo più un piccoletto là, ma non mi ricordo più i nomi, basta, sia il primo arresto, quando ero alla zona editoriale, a Bolzano sempre, il secondo arresto, il 15 mi pare, di dicembre, poi il 19, ecco, forse era meglio scappare, ma Don Guido è rimasto, dice, stiamo qua noi, dice, perché la storia, altri sono andati via, noi stiamo qua noi due, dice, a Bolzano, alla zona industriale, bisogna, c'è le famiglie disperate, tutto insieme, e allora sono rimasto volentieri anche in ossequio al mio ministero sacerdotale, ecco, cappellano della zona industriale.
Ecco, per aiutare i quanti erano già dentro nel lager di Bolzano,
dunque,
come vi siete organizzati per procurare il cibo da portare poi dentro?
Ma noi abbiamo avuto molti soldi da Milano, dal cardinale Schuster, molti soldi, e ci mandavano le banconote mi pare che era da 500 lire o da 5 lire, non mi ricordo, ma a rotoli, quindi bisognava tagliare, uscivano dalla zecca direttamente e noi si tagliavano e c'era tutto soldi quelli, ecco, il cassiere era Don Guido Pedrotti, e dei soldi per il sostentamento delle famiglie, anche dei prigionieri, li prendevamo specialmente da questa fonte, e non so, immaginate che un certo periodo, io ero appena tornato da Roma in quel periodo, e io non lo so, ma non esagero, ma alcune centinaia di donne, mamme, spose, fidanzate, sorelle, quindi in prevalenza donne, venivano giù dall'ambiente di Carpi, di Fossoli, dove era il campo di concentramento, sapendo che i loro cari erano portati a Bolzano, venivano su. Quindi era un afflusso giornaliero, con tutti i mesi, treni, mezzi pubblici, mezzi privati arrivavano e finivano per venire lì da noi due e lasciavano anche soldi, lasciavano lettere da consegnare, ricordi e tutto l'insieme. E quindi come sede eravamo lì in via Torino e ci si dava le mani d'attorno utilizzando anche queste forme assistenziali, proprio in aiuto, a conforto di questa gente che veniva a trovare i propri cari. E dopo li vedevamo nel corteo, chiamiamolo corteo, anche se è una parola piuttosto elevata questa, il gruppo che usciva tutte le mattine, rientrava a mezzogiorno, usciva di nuovo, erano tutti prigionieri nostri, ma file anche di 200-300 persone che andavano al lavoro. E quindi lungo questo percorso, si aveva insomma il coraggio di avvicinarne qualcuno, domandare chi è il tale, dove trovo il tal'altro, come sul posto del lavoro, specialmente sotto la galleria del Virgolo, ai margini di Bolzano, di là dal fiume Lisarco, ecco, e c'era la maniera di avvicinarli, lavoravano dentro in questi ambienti, come lavoravano anche per pulizie, per manutenzione, proprio negli ambienti dell'SS che aveva occupato per esempio il corpo d'armata. Ecco, lì c'era il Vari, Gaggero, lì che l'abbiamo trovato, Gaggero, e gli abbiamo dato il primo rotolo di soldi, e poi alla sera lui è rientrato, come sempre, e o c'era spia, o chissà, non sappiamo, comunque, appena lui è entrato, Gaggero, è stato perquisito, hanno trovato i soldi, e quindi è andato di mezzo per primo Don Guido Pedrotti, e dopo il sottoscritto.
Ecco, dopo l'arresto cosa avvenne?
Dopo il terzo arresto?
Sì.
Allora, intanto ci hanno tenuti là quella mattina, nello scantinato del corpo d'armata di Bolzano. E poi, sempre tutti, io non so, saremmo stati là almeno una ventina, ma tutti con la faccia rivolta al muro, in piedi, tutta la mattina, fino a quando dopo a gruppetti, 3-4, con le macchine, ci hanno portati giù al campo di concentramento. Per me, non so per gli altri, ma per me hanno usato una vettura lussuosa, veramente lussuosa. Però mi ricordo che era foderata di rosso dentro, forse per non creare sospetti o per evitare incidenti o ribellioni della gente, mi hanno portato giù con questa macchina. È entrato dentro, c'era appena dentro la baracchetta, una vera casa di mattoni, ecco, allo sportello, e lì a domandarmi i dati. Tutti i miei dati, dove sono nato, dove vivo, eccetera. E poi, questa è stata una tribolazione per me, quando mi hanno domandato anche i parenti più vicini a me, chi sono, e ho dovuto fare il nome della mia mamma. Quello è stato per me il momento che non dimenticherò mai. Ho dovuto dare il nome e l'indirizzo della mia mamma. Ecco, il motivo voi lo sapete, cercavano appunto delle vittime, ma almeno dei capri espiatori, in caso che noi fossimo fuggiti o fosse successo qualche cosa. E allora si riversavano sui parenti, la mia mamma, non le l'ho mai detto, poveretta, perché ho sempre avuto paura, d'altra parte quello ho dovuto dire. Ecco, e allora da quel momento, sempre con la mia veste da prete e col mio colletto di allora che si usava, come sapete, no? Allora via, blocco celle. E mi hanno dato, buttato lì, qui due, quelle due striscette che lei ha qui, è vero? E col 74-59, grazie, dico. E mi hanno perquisito, mi hanno lasciato l'orologio, è stato il mio grande amico e compagno, se no non sapevo come passava il tempo, e ho avuto l'orologio, ero la tasca però, quello mio, e quindi è stato per me un amico, ecco, che mi ha aiutato. In quelle condizioni dovevamo sempre tenere la fisionomia nostra, quindi ognuno il proprio vestito, appunto in caso di confronti con altri operatori di libertà, partigiani e così via, ecco, allora nel confronto dovevano confermare sì, questo lo conosco, questo non lo conosco, quindi per confronti praticamente, e mi è rimasto l'abito mio, la veste, anche il giorno quando, se ricordo bene, che sia stato forse il 25 o circa di febbraio, ci hanno incolonati e ci hanno portato al treno, ecco, tra gli stabilimenti della zona industriale, ero lì sul treno, ecco, era di domenica e non so se eravamo una ottantina dentro era un carrozzone bestiame, ma io mi ricorderò sempre questo episodio, è il primo episodio. Qui i prigionieri mi vedevano forse qualche volta a passeggiare in fila come i bambini dell'asilo fuori dal blocco celle, ma lì sul vagone del treno mi ricordo che hanno detto: ma qui ci deve essere un prete con noi. E allora sì, dico, sono io, dico, sono il parroco qua della zona industriale, però io prego per voi, voi pregate per me, vi do la benedizione a voi e tutti i vostri cari. Uno episodio, era molto commento, c'è stato un momento di silenzio assoluto quando ho detto queste parole, dopodiché c'era un vecchietto, ma io ho perso i nomi ormai, un vecchietto, anche lui prigioniero, di Belluno, il quale aveva un bel sacchetto pieno di pane, di pezzi di pane, e lo ha distribuito a tutti finché ce n'era di questo pane. E allora abbiamo detto: ma adesso lei rimane senza, ma non tanto, dice, non ne abbiamo bisogno, perché no? Perché dice noi, ma questo è storico, perché noi non saremmo deportati in Germania. Ma come? Siamo sul treno, chiuso, bloccato, piombato. Che cosa avverrà? Niente, ci riporteranno al nostro posto, al campo di concentramento di Bolzano. Noi non andremo in Germania. Questo è storico, peccato che non posso dire il nome perché non me lo ricordo più. Ecco i due episodi. Quindi alla sera del giorno dopo, quindi di lunedì sera, era ormai, siamo a febbraio, quindi la notte è arrivata presto come sempre, e ci hanno riportati. Quella era una bella occasione per me, siccome abbiamo attraversato a piedi, come potevamo farlo, perché ce n'erano diversi dei nostri che venivano sostenuti dai propri compagni perché non potevano neanche camminare, e abbiamo attraversato la zona industriale, che io la conoscevo palmo palmo. Quella sarebbe stata una bella occasione per me di infilarmi in qualsiasi ambiente, cioè negli stabilimenti della zona industriale. Non l'ho fatto e sono tornato in carcere e siamo tirati avanti fino al 30 di aprile.
Ecco, ma quando è stato messo nel blocco celle? In quanti eravate nel blocco celle? E poi perché lei è stato messo nel blocco celle?
Il blocco celle? Tutto sommato, ma non lo so se erano un 19 o 20 celle. E se non mi ricordo più, so che sono andato dentro e chiuso e basta. Sono sempre rimasto là, questo fino verso il 25 gennaio forse. Finalmente mi hanno levato da quella cella dove ero solo, isolato, e mi hanno portato sempre nel blocco celle, nella parte sud, e lì che ci siamo incontrati anche con Don Gagero dopo. E quindi ero nel insieme a un gruppo, 3-4 dentro, siamo rimasti un certo periodo, non so quanto, siamo rimasti anche in 14 in una sola cella, c'era il posto per uno, 14 persone, e ci si alternava per riposarsi. Un'ora stavano in piedi lì a loro, un'altra volta li ho buttati noi. 14 persone. Quindi roba di morire anche asfissiati, senza più ossigeno. Ecco, lì per la cella di un grande partigiano, Arnaldo Colleselli. Era preside del liceo classico di Belluno. Adesso è morto però, e prima era parlamentare europeo, dopo ho sentito che è scomparso, e poi diciamo abbiamo continuato la nostra vita.
Don Daniele, l'alimentazione in cosa consisteva quando era nel campo?
Dunque davano a mezzogiorno una brodaglia, era sempre quella. E che praticamente si beveva perché non c'era dentro altro, E davano un panino, fate la forma di questo recipiente qui, questo portacenere, ecco, così grande era la pagnotta, che era fatta con farina di orzo, ma certamente anche con la paglia tagliata, minussata, eccetera, che avevamo visto i pesetti di vera paglia. Lì però io commettevo giorno per giorno una imprudenza, cioè invece di mangiarmela tutta questa pagnotta, come facevano gli altri, niente, io me la tenevo lì in metà. Perché dico, in caso che mi venga uno svenimento, che abbia qualche cosa da mettere in bocca. Quindi per me era una tribolazione. Ero disteso sul letto castello, qui e sopra, e il pane lo mettevo lì. Tutta notte sentivo il profumo di quel pane. Era una tribolazione per me. Ero a resistere e non mangiarlo, per paura di rimanere senza.
Per un sacerdote, essere dentro nel lager,
sì,
cosa voleva dire?
Ma per me...
Voi potevate celebrare.
Come?
Potevate celebrare.
Neanche parlarne, no. Mai celebrato. Mai. Escluso. No, io non ho mai celebrato dentro. È venuto a suo tempo... Nel periodo di Pasqua del 45 è venuto da Belluno Feltre, mi pare, era un monsignor Bortignon, sì, e dopo l'ho rivisto, e dopo la guerra, e lui ha celebrato fuori nel campo, all'aperto, e noi attraverso la bocca di lupo, no? Quella finestra, ascoltavamo, mi ricordo che ho detto, coraggio, vedi che anche il sacrificio di Cristo pareva vano e sorpassato, e invece da quel sacrificio del Calvario è nata la Chiesa, tutto il movimento cristiano e cattolico, questo mi ricordo. So che il clero di Bolzano ha insistito presso questo vescovo, dice, guardi che abbiamo dentro un sacerdote che era cappellano della zona industriale, a noi interesserebbe che potesse riprendere il suo ministero, veda se può avvicinarlo, ma non è, nel blocco celle c'erano molti della sua diocesi, ma non l'hanno lasciato entrare. Abbiamo seguito la messa all'aperto, ma mai noi, non c'è mai stato nessuna volta che ci siamo potuti, insomma, erano diversi preti dentro, erano diversi, ma la messa neanche parlando, no. Mai, io non ho mai chiesto, ma poi a chiedere per sentirsi o essere colpiti magari con un schiaffone. La botta che ho preso qua io dalla Schiffer, su un anello, eccetera. Ho detto di no, mi ho fatto una domanda nell'interrogatorio, era il giorno dopo Natale del 44, il pugno che mi ha dato qua, non era qua da questa, era qui. Boom. Io ho fatto così, l'interprete lì, tedesco della Gardena, dice sì, no, non si muova, dice, io mi sono ribellato. Ecco, quindi il trattamento era non certamente umano, era meglio tacere, come quella volta lei che è amante della nicotina, accanto alla mia cella che c'era l'onorevole Colleselli, l'ho detto prima, ecco, cerca, dico, se trovi in un pezzetto di sigaretta, qualche cosa, da bravo, dai, dammi, se, perché io ne avevo in tasca qua, ma dopo, nel giro di pochi giorni sono andate, e ricordo che siamo riusciti quella sera tardi a congiungere la mia cella con la sua. C'era il pavimento, pochi centimetri più alto, perché entrasse l'aria, c'era una porta. Ebbene, abbiamo preso la cintura mia, la sua, e l'abbiamo messa fuori sul piccolo corridoio. Lui ha agganciato la sua cintura dei calzoni alla mia e ha attaccato dentro una cicca così di sigaretta. Ero piano piano, tanto era freddo enorme, e allora si è irrigidita anche, è stato facile tirare piano piano, finché ho raggiunto la cicca. Allora lui ha ripreso la sua cintura, io la mia. Qualche minuto dopo è entrato dentro il comandante del Lager, ero nel Lager, maresciallo Ach, insieme a quello della Val di Non, insieme a quel, come si chiamava mai, che era dentro custode, le verrà il nome, ci pensi poco.
Novello.
Novello. No, era quell'altro. Io ho ancora tutta la sua corrispondenza a casa. Insomma, sono venuti dentro con il nervo di bue, però, e prima hanno tirato fuori dalla cella Colleselli e l'hanno, poveretto, l'hanno bastonato fino a quando avevano voluto. E poi hanno chiuso e hanno aperto la mia cella fuori. Ecco, là sono stato lì. E allora ho tirato fuori qua la cicca e l'ho fatta vedere qua. Loro pensavano con i biglietti magari che si mandano. Io sono rimasto là, visto questa cicca brutta, consumata, il comandante Ach, so che mi ha salutato così, dice Schwein, che vuol dire porco, Schwein, e giù, qui di dietro sul collo, mi è venuto un collo grosso qui, e qui mi ricordo la botta che ho preso, Schwein, porco, e ha aggiunto anche Schwein, Sau vuol dire Troia, quindi porco e Troia, e mi hanno bastonato un po', e dopo basta, chiuso la porta dentro sul mio silenzio assoluto tutta la notte. La mattina dopo arrivano i nostri falegnami e con una tavola, e a tutte le celle hanno ostruito questo passaggio di aria, hanno messo lì così, però come piedistallo, proprio ostruito il buco da dove entrava aria. Noi due abbiamo taciuto, ma la colpa era nostra, appunto, che erano tutti, perché pensavano appunto che di notte si lavorasse a trasportare biglietti o qualche cosa. Quindi chiuso anche quell'incidente. Quello è stato proprio provocato da me. Pum, l'onorevole Coleselli.
Ecco, il 3 maggio, don Daniele, cosa avvenne?
Avvenne questo, allora, il 3 maggio era. Dunque, appena uscito fuori io, 30 aprile, non so, lei sa meglio la data, quando sono uscito fuori il pomeriggio, alla stessa ora quando si è suicidato Hitler, no? Ecco, lì è venuto l'ultimo massacro da parte delle SS, perché ne hanno presi, non so se erano 32, però 32 mi pare, e li hanno massacrati. Cioè, dopo abbiamo messo una lapide anche lì sull'angolo della cinta della lancia, lì sull'angolo davanti alla Monte Casini ci deve essere una lapide, quella l'ho inaugurata io, però a ricordare questi che sono stati massacrati. E quindi basta, dopo siamo tornati nella normalità, morti questi, gli altri si sono dispersi, e quindi abbiamo istituito quello che è stato il governo del comune di Bolzano, però in attesa poi della forma democratica per la nomina dei responsabili del comune, e ci siamo radunati, come poi ogni settimana si radunava sempre per, appunto, per problemi. Io ho avuto come compito, non so se l'ho detto altre volte, sono stato nominato assessore all'assistenza e alla scuola. Si ricorda che l'ho detto, alla scuola. E ho nominato io il primo provveditore di studi, che era preside in un liceo di Merano, e quindi ha accettato, sono andato a prenderlo su in Val di Fiemme e le abbiamo proposto, guardi, mi hanno indicato che lei potrebbe essere adatto e tutto l'insieme, e ha accettato, e quindi ho avuto questo incarico che mi è durato diversi mesi, ecco, basta. No, io sono tornato nella mia zona industriale a fare il prete, e il comune è andato un po' per conto suo, ecco. Ci siamo trovati lì nella sede, come si chiama quel palazzo lì, di fronte al monumento alla Vittoria, palazzo della provincia?
Palazzo Ina.
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 Ina, ecco, e lì ci si trovava per quello che riguardava l'andamento del comune. Più sì, vabbè, mi hanno inghirlandato diverse volte, avevo le porte aperte in questura dappertutto, quanti francesi del governo di Pétain, quanti erano lì a Bolzano, e io li proteggevo, li difendevo anche in questura, ma no, questo lasciatelo libero, lasciate vivere, e ne ho avuto parecchi, ecco. Non so quanto tempo è durata questa forma assistenziale a questi di Pétain in modo particolare. E poi anche due degli ex comandanti del campo di concentramento che venivano da me. Uno poi, se mi verrà il nome, uno molto conosciuto allora lassù, mi ricordo che è venuto da me a chiedermi protezione, perché non so se è stato processato, mi ricordo, e gli ho dato questo, senti, dico, allora ti metto a posto io, prima di arrivare a Bolzano, oltre Bolzano, dov'è quel paese? C'è una valle che va dentro.
Valdega?
No, Valdega. A sinistra andando in su, che c'è un castello dentro.
Valsarentino?
In fondo alla valle, no. No.
Val Gardena?
Chiusa.
Val Gardena.
Prima di Chiusa c'è una valle andando verso nord, sulla sinistra, che va dentro. In fondo c'è un castello anche. Ecco, e lì c'era una colonia venuta su da Bologna, con quei ragazzi, un gruppetto, e l'ho messo lì, vai lì, stai tranquillo che lì ti terranno nascosto e tutto insieme. Lui è vissuto lì, ma mi ricordo che poi ho partecipato io anche al processo suo, quindi anche quello è venuto da me. Sapevano che io male non potevo farle, anche perché avevo via il mio ministero, quindi non avrei fatto del male. Sono venuti dopo a chiedere a me aiuto, protezione, davanti, specialmente davanti alla questura, dove in questura c'era un maggiore già delle SS. Ma qualche anno prima però è diventato amico degli italiani, era della questura, e questo maggiore aveva l'incarico di rintracciare un po' i vari comandanti delle SS per processarli. Quante volte mi ha fatto vedere tutti i verbali, gente che ha trovato a Essen in Germania, ha trovato niente meno che il maggiore Schiffer. E come l'ha trovato? L'ha trovato, dice, che sul viale della stazione ferroviaria, io ho visto uno che veniva con due valigie, l'ho conosciuto subito, mi sono avvicinato e si è fermato, ha messo giù le valigie e ha detto, ecco, prendimi. È stato arrestato da lui, portato via, poi che sappia io.
E poi gli hanno fatto l'immatricolazione, gli hanno lasciato, quindi è iniziata la spersonalizzazione della persona.
Sì,
perché,
certo, per i confronti.
Ecco, li chiamavano per il numero, no? Li chiamavano...
Sì, matricola tale, matricola dall'altra.
Quindi lei veniva chiamato con il suo numero di matricola.
7459.
Ecco, e poi aveva anche un triangolo rosso, lei aveva un triangolo.
Cioè, certo, tutti noi. Sì, c'era il pezzettino qua.
Che lei ha conservato
ancora. È sotto, è qui.
Ah, e dopo vediamo. Il
triangolo rosso, sì.
E poi il triangolo rosso perché c'erano diversi tipi di...
Certo, c'era il triangolo rosso per i politici, noi. E giallo era per gli ebrei, per esempio. E per gli ostaggi c'era un altro triangolo, non ricordo il colore.
Ecco, però lei diceva, Don Daniele, che il suo abito, la sua veste, gliel'hanno lasciata.
Sempre. Come hanno lasciato gli abiti degli altri intatti, come sono stati arrestati.
Quindi non è che gliel'hanno tolto.
No, per niente.
Ecco, però lì, con il numero di matricola che gli hanno attribuito, lì è iniziata proprio la spersonalizzazione della persona.
A un certo momento sì, a un certo momento sì.
Quindi il lager era anche l'inizio di spersonalizzare la persona,
sì.
Avvilirla il più possibile. E anche attraverso forme di violenza.
Beh, lasciamo stare la violenza.
Perché lei accennava prima gli interrogatori che ha subito.
Insomma, cose passate ormai.
Ecco, ma Don Daniele, dentro nel campo, nel lager, la gente che c'erano uomini, donne, anziani,
sì,
bambini anche,
sì.
Si ricorda anche di bambini?
Certo, mi ricordo uno, avevo tutti i nomi in testa una volta, e lui veniva molto spesso, una volta, due alla settimana, sotto le finestre, ma non dalla parte dell'interno del campo, ma tra il recinto e il blocco celle. Quel ragazzetto lì, ebreo, passava sotto a darci notizie. La radio ha detto questo. La radio, lui che c'è?
Si guardate,
sì, era un bambino così, avrà avuto 11 anni, penso.
Ecco, poi diceva che nel lager c'erano anche altri sacerdoti.
Sì, ma si succedevano, andavano. Non è che ci si incontrava noi. Insieme, no, mano a mano che c'era il convoglio che partiva, ogni 3 settimane, ogni 21 giorni, partiva sempre un treno carico di dai 700-800 persone e andavano verso la Germania.
Nei campi di sterminio? In Austria, in Germania? O in
dove era? Dove? Noi non sapevamo dove.
Ah, ecco, questo voi non lo sapevate.
No, si sapeva che andavano via.
Ecco, ma all'interno del campo, i deportati, erano addetti anche a dei lavori, facevano dei lavori?
No, tutti erano, sì, per blocco A e il blocco B, per esempio, erano tutti lavoratori che venivano alla mattina in fila, io ho detto corteo, in fila, insomma, andavano ai posti di lavoro. C'era uno stabilimento vero e proprio di meccanica dove c'era l'ingegner Bertinetto, era là sotto il virgolo, vero? C'è la galleria grande, e lì assorbiva dentro qualche centinaio di questi operai specializzati, perché li sapevo, si presentavano come specializzati.
Ecco, che lei ricordi, Don Daniele, all'interno del lager di Bolzano, sono avvenute anche delle uccisioni, delle forme violente molto forti.
Abbiamo avuto quei due ragazzi là, e anche, mi pare, quando è venuto il vescovo, che dicevo prima, Monsignor Portignon, ecco lì c'era uno di questi ragazzi che aveva tentato la fuga, due erano, e quelli due sono stati uccisi, tutti e due, se mi ricordo lì, avevano la loro cella. E dopo noi ci hanno radunati tutti fuori all'ingresso del blocco celle e una donna c'era, che parlava abbastanza bene il tedesco, ha detto però una frase che forse i tedeschi non hanno capito. Dunque il comandante dice che di qui avanti, se ci sarà un tentativo di fuga, quello viene ucciso. E ha aggiunto queste parole: vada adesso, quelli che hanno il coltello in mano sono loro. Così me la ricordo ancora queste parole. Ma ci hanno avvertito, guardate che c'è la pena di morte immediata. chiunque. E i due ragazzi hanno tirato avanti fino a che hanno potuto. Era il giorno che è venuto a celebrare il vescovo di Belluno e Feltre. Quello e poi abbiamo avuto quell'altra, quella ebrea, il nome, ma io mi pare che ve l'ho fatto il nome a suo tempo, questa signora poveretta. Allora eravamo alla fine, perché c'era dentro anche arrestato, ma molto lontanamente, molto molto in confronto al nostro, sarà stato marzo, aprile, c'era l'ingegner che era direttore allora del centro turistico a Bolzano, Marcello
Caminiti.
Marcello Caminiti, so che lui ha conversato molto dalla sua cella con questa donna che è sopravvissuta una giornata e mezza praticamente, perché ogni tanto, intanto nuda, e ogni tanto entravano dentro con la pompa dell'acqua gelata, si capisce? È vissuto un giorno e mezzo, ecco, praticamente. Questi tre me li ricordo perfettamente, più abbiamo il nostro Manlio Longon, però è stato ucciso la sera dell'ultimo dell'anno, che poi io successivamente sono andato proprio in questura e all'anagrafe a far cambiare la data che avevano messo sulla lapide di Longon, dico. La notte dal 31 all'1 gennaio del 95, dico, e lì avevano scambiato la data, quindi sono già 4 i morti più, ma quello non c'entra col campo di concentramento, però il conte Manci di Trento, però lui non ha visto il campo di concentramento, lui è rimasto dentro sempre, che sappia io, nell'ambiente là, nelle celle del corpo d'armata, e poi durante un interrogatorio ha fatto il salto e si è buttato giù, è morto. Il conte, qui c'è una grande via davanti alla chiesa qui nostra, c'è una via dedicata al conte Gian Antonio Manci. Ho conosciuto le figlie, perché nelle commemorazioni che abbiamo fatto, una delle figlie ha sposato il rettore magnifico dell'Università di Trento, quindi li ho conosciuti in quel senso lì, ma lui si è buttato giù. Io ho fatto il funerale suo a Bolzano, alla chiesa di Cristo Re, e ho arrischiato a dire che è morto martire, ma sono andato avanti perché effettivamente si è suicidato, ma quello che non ho fatto io lo ha fatto il vescovo ausiliare di Trento, Monsignor Rauzi, a Trento, nel Duomo, dove hanno fatto il funerale, ma parlo mesi dopo che era morto, no? Ecco, e lui però ha detto chiaro tondo, dicendo questo è un martirio, cioè martirio di amore, quando uno, come il naufrago che si afferra su un tronco di pianta di legno, in mare, sono in due, allora stanno per essere inghiottiti, uno però rinuncia per amore dell'altro, quell'altro può essere sostenuto da questo tronco, e quindi è la stessa cosa ha fatto il conte Manci, il quale piuttosto di tradire, perché non è stato fatto un nome da lui, non è uscito un nome da lui, niente, poteva fare il nome mio, il nome di Licinio Saul e tutta quella gente lì, ha preferito suicidarsi per non compromettere gli altri.
Ecco, don Daniele, all'interno del lager di Bolzano si ricorda qualche episodio ulteriore di solidarietà umana tra i deportati?
Ma noi tra i deportati tanto non ci si conosceva più da partito a partito, che era un partito solo, il partito della libertà e dell'amicizia. Quindi non è che comunista, democristiano, socialista, queste erano cose superate. Quindi tra di noi c'era questa piena armonia e solidarietà. Chiunque si sarebbe prestato per agevolare fughe e tutto l'insieme.
Ecco, si ricorda se c'erano anche delle religiose all'interno del lager di Bolzano?
No, c'erano proprio nell'ambiente dove abitavo io, via Torino, nel 57, e lì c'era un asilo infantile con delle suore. Quelle avevano la radio clandestina, sì, che era in collegamento con Londra. Quelle erano le suore che dopo io le ho riviste, ma adesso non so che la loro sede è a Venezia, non ho più avuto rapporti con loro, ecco, ma che siano state in campo di concentramento, questo non mi consta.
Ecco, è l'ultima, don Daniele, il 19 dicembre del 44 siete stato arrestato per la terza volta.
Sì.
Il 28 dicembre, o il
20... Ah, 28.
Il 28 dicembre?
Sì. Sì,
quello era stato già stabilito.
Sì, ma l'ho saputo dopo io.
Ecco, ma cos'era stato stabilito?
Niente, la fucilazione mia.
Perché, don Daniele?
Grazie, perché ero membro del comitato clandestino di liberazione.
Quindi dovevate essere fucilato.
Ma voi. Certo, quella mattina là. Io avevo quella mattina, ero anche disinvolto da quell'atto lì, no? Ma io l'ho saputo successivamente, non ricordo quando, che il 28, che è la festa dei Santi Innocenti, tra il resto, nella chiesa, quella era la data della mia morte. Invece sono ancora qua.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e Deportazione.